Buon pomeriggio e ben ritrovati al Talk Divisione TV, anche oggi condotto eccezionalmente da me, che mi ritrovo qui nell'ingrato compito di sostituire Francesco Toscano. Parliamo ovviamente di elezioni, cercando, spero, un approccio un po' inaspettato. Per questo motivo ho invitato due filosofi, il professor Vincenzo Costa, che ringrazio per partecipare, il professor Andrea Zoc e Fiammetta Cucurnia, grande giornalista di Repubblica e candidata per, insieme, cioè per il partito di Santoro, per appunto cercare di analizzare il voto. Ma poi successivamente io tenterò di dirottare un po' la conversazione dai numeri, dall'analisi dei numeri e dei dati su un tema che io forse, magari in maniera immodesta, ritengo più alto. Comunque direi subito di dare spazio al servizio di Lilli Goriup che ci dà un po' il quadro della situazione e poi partiamo con appunto le analisi dei nostri ospiti.
Astensionismo e crescita delle destre. In questo modo i cittadini lanciano un segnale alla classe dirigente europea, la quale tuttavia sta meditando di infischiarsene e riproporre la maggioranza Ursula, vaccinista e bellicista. All'indomani delle elezioni europee è infatti clamoroso il risultato, in particolare in Francia, Belgio e Germania. Il presidente Emmanuel Macron, dopo essere stato doppiato dal Rassemblement National di Marine Le Pen, ha sciolto il Parlamento francese e indetto nuove elezioni nazionali per il 30 giugno. Analogamente, il premier liberale del Belgio, Alexander De Croo, ha annunciato le sue dimissioni, travolto dall'avanzata di separatisti da un lato e destre dall'altro. Umiliato anche il cancelliere Olaf Scholz. La prima forza in Germania è adesso l'Alleanza Cristiana di Centrodestra, CDU-CSU, attualmente all'opposizione nazionale, che da sola fa il 30%, seguita al secondo posto dalla destra antisistema di Alternative für Deutschland, con il 16%. I socialdemocratici di Scholz sono al 14%, gli alleati verdi al 12% e l'FDP, terzo membro della coalizione di governo, al 5%. Su queste basi la maggioranza tiene per un soffio e Scholz esclude le dimissioni. Si segnala poi il risultato dell'esordiente partito di Sarah Wagenknecht, anti-NATO e anti-UE. Alla sua prima elezione ha ottenuto il 6,2%, e cioè 6 seggi all'Europarlamento. In Spagna i socialisti del premier Pedro Sánchez sono stati battuti dai popolari conservatori. In Ungheria quello di Viktor Orban si conferma primo partito, benché in lieve calo rispetto ai voti precedenti. In Slovacchia il partito Smer di Robert Fico è stato superato dai filoeuropeisti. Lo Smer è comunque al secondo posto e, considerando le alleanze, non ha motivo di far tremare il governo. Per quanto questa categoria sia desueta in quanto comprende sia forze del sistema che antisistema, la destra si afferma anche in Austria, Polonia, Italia. Poiché vari capi di governo sono stati bocciati da questo voto europeo, Giorgia Meloni esce addirittura rafforzata dal fatto che Fratelli d'Italia è cresciuto rispetto alle politiche del 2022, dal 26 al 28,7%. Se la passano meno bene Forza Italia al 9,6% e Lega al 9%. Il PD è al 24%, il Movimento 5 Stelle al 9,9%, Alleanza Verdi-Sinistra al 6,7%, mentre Stati Uniti d'Europa e Azione non raggiungono il 4%. Il primo partito d'Italia è tuttavia quello dei non votanti. L'affluenza al 49,7% è stata ai minimi storici contro il 56,1% delle elezioni europee 2019, con diverse conseguenze. Ad esempio, il PD di Elly Schlein ha avuto 500.000 voti in meno rispetto al 2019, ma in virtù delle astensioni ha guadagnato punti percentuali e quindi seggi. Il dato sull'affluenza media europea ancora non è disponibile, ma si sa che l'Italia è stata tra i paesi con il maggior numero di astenuti, vicina alla Grecia, dove ha votato solo il 40% degli elettori. Per contro, si pensi che in Germania stavolta ha votato il 64,8%, l'affluenza più alta dalla riunificazione, praticamente un plebiscito anti-Scholz. Un altro dato è che in Italia nessuna forza antisistema, reale o sedicente tale, ha passato la soglia di sbarramento. Appare dunque propagandistica la lettura data dal mainstream, secondo cui gli italiani avrebbero premiato l'atlantismo della presidente Meloni. Sembra semmai più verosimile che chi è contro la guerra o non è andato a votare, oppure si è turato il naso e ha dato ancora credito a questo esecutivo, ritenendolo probabilmente meno peggio del PD. Nonostante questo quadro, è possibile che a Bruxelles si riconfermi la maggioranza uscente, composta da popolari, socialisti, quindi il PD, e Renew Europe, quindi macroniani, magari a guida Ursula von der Leyen. Assieme fanno 401 seggi su 720, più della metà. Il più votato in assoluto in Europa è stato il Partito Popolare Europeo di centrodestra, che è anche il partito di Ursula von der Leyen. Invitiamo socialisti e Renew a un'alleanza pro-europea, dichiara il leader del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber. Von der Leyen aggiunge che si deve continuare con una piattaforma pro-UE, pro-Ucraina e pro-Stato di diritto. Nelle destre, popolari, conservatori meloniani e identitari lepeniani, nelle pseudo-sinistre progressiste, socialisti, macroniani, verdi e the left, se formassero delle rispettive alleanze, otterrebbero infatti la maggioranza assoluta. Ago della bilancia potrebbero essere proprio i macroniani di Renew con 79 seggi e ancora di più i 100 europarlamentari neoeletti non iscritti ad alcuno dei gruppi uscenti.
Andrea, noi l'anno scorso ci siamo fatti una campagna elettorale insieme, no? Per me è stata un'esperienza assolutamente nuova. Io per tutta la mia campagna elettorale non invitai mai nessuno a votare specificatamente per noi, ma chiesi un voto antisistema più che altro. Ero contro l'astensionismo, nel senso io l'astensionismo lo consideravo una scelta legittima, comprensibile. Facevo l'esempio, uno che si è sposato 5 volte, ha divorziato 5 volte, non lo convinci facilmente a sposarsi una sesta volta, quindi è una scelta comprensibile. Però mi sono sempre un po' scagliato contro tutti coloro che intendessero dare all'astensionismo una valenza politica, no? Come per dire, delegittimiamo il sistema e quindi in qualche modo poi dovranno fare i conti con l'astensionismo. A me sembra che non facciano i conti con l'astensionismo, anzi addirittura la Schlein esulta, seppur ha perso voti rispetto all'ultima tornata elettorale. Tu un po' come la vedi la situazione?
Sì, allora, ciao Giorgio. Allora, innanzitutto il problema dell'astensionismo è un problema secondario, perché come il servizio recitava molto chiaramente, l'astensionismo non è un astensionismo d'elezione dell'elettorato europeo, è un astensionismo in presenza di una mancanza di alternative credibili o quantomeno ritenute tali da una parte significativa della popolazione. Questa è la ragione per cui in Grecia, dove sono, come dire, costretti a scegliere tra tre forme di traditori della patria, diciamo, cioè tre forme di partiti che in varie forme, da Nea Democratia al partito di Tsipras, hanno tradito distintamente le promesse fatte, reiteratamente, e non ci sono new entries di fatto, l'elettorato non si vota, il 40% va a votare, il 60% resta a casa. In Italia siamo in una situazione molto simile, non esattamente uguale, ma molto simile, cioè con una limitazione di fatto, limitazione in parte sistemica, in parte dovuta alle incapacità organizzative delle forze che in qualche misura meritano una collocazione o meritano di riconoscersi in una forma di contestazione radicale, chiamiamolo, del sistema. Ecco, queste forze di fatto non hanno dimostrato ancora di essere in grado di dare corpo ad un progetto credibile, strutturato, e questo naturalmente in ciò non vengono aiutati, naturalmente nessuno si pretende che vengano aiutati, ma insomma vengono massivamente ostacolati. Ad ogni modo, il risultato di fondo è che con lo scenario di quelle opzioni la gente sta a casa. In Germania no, in Germania la gente è andata a votare perché? Perché di fatto lì sono emerse una vocazione più distintamente legata alla tradizione di destra e una con una vocazione più distintamente legata alla tradizione di sinistra, due forze realmente antisistema, cioè l'AfD e il Bündnis Sahra Wagenknecht, sono due proposte politiche che rompono gli schemi precedenti, e in quanto rompono gli schemi precedenti consentono ad una parte dell'elettorato di esprimersi. E il fatto che questo sia un fallimento democratico molto grave, di cui nessuno vuole affrontare, nessuno quantomeno di coloro i quali sono nella stanza dei bottoni, è un elemento non nuovo naturalmente, perché il crollo della partecipazione alle elezioni oramai in Europa, e io ricordo gli anni in cui guardavamo con compatimento agli Stati Uniti dicendo è una democrazia dimidiata perché la metà della popolazione resta a casa. Oggi noi siamo esattamente in quella condizione, è una democrazia dimidiata, e d'altra parte nessuno pensa che ci sia da trarne alcuna conclusione o alcuna conclusione politica. Se posso aggiungere, o magari forse sarà per uno sviluppo ulteriore, te la butto là, c'è a mio avviso un tema che però va focalizzato. Quali sono le ragioni fondanti, le motivazioni forti per andare a votare in questa fase? Cioè c'è gente che aveva voglia di votare, e aveva voglia di votare per che motivi? A mio avviso c'erano due motivi di fondo. Un motivo è il timore della guerra, cioè la dimensione, la questione della pace e la lettura della pace come una prospettiva che in questo momento diventa non mera retorica, cioè diventa un appello molto concreto ad una prospettiva di vita. E la seconda è una componente di uscita dall'autolesionismo economico in cui ci siamo collocati come Europa. Cioè c'è una grande parte della popolazione, soprattutto nell'ambito della piccola impresa, che è uscita, sta uscendo con le ossa rotte dalle scelte sciagurate fatte negli ultimi anni dai nostri governi. In questo contesto va detto che se queste sono le motivazioni, si capisce in parte la non sconfitta della Meloni, perché la Meloni da un lato ha giocato un po', come diciamo, meno clamorosamente dalla Le Pen, ma insomma ha giocato questa partita per cui è atlantista nei fatti al 100% è prosternata. Dopodiché però mugugna, dice sì, però non siamo fa dire a Tajani che noi non andremo, quindi ha giocato una carta, come dire, di noi siamo certo atlantisti, ma. E dall'altra parte, forse per meriti, forse per proprie, o forse per caso, è riuscita a contenere i danni economici molto meglio di quanto è accaduto a nostri, diciamo così, competitori diretti. Cioè la situazione italiana è drammatica economicamente, ma è persino migliore di quella che si prospetta ad esempio in Germania, ma anche in Belgio, in Francia. Cioè hanno situazioni che per i loro standard sono di rapido declino, mentre per i nostri siamo abituati al declino, quindi l'abbiamo mantenuto, diciamo, in un sereno declino, ma senza punte. E da questo punto di vista forse è stata anche premiata per non essere, come dire, per aver mantenuto la barca sopra la linea di galleggiamento, ecco.
Cezzo, tu hai recentemente mandato alle stampe un libro dal titolo Categoria della politica dopo destra e sinistra, no? Me l'hai anche cortesemente mandato, quindi io colgo anche l'occasione per ringraziarti personalmente, no? Io, in base a quello che vedo facendo conferenze in giro per l'Italia, vedo che la maggior parte, cioè una gran parte, ma secondo me anche la maggior parte, degli italiani hanno un po' superato queste categorie destra e sinistra e si avviano verso una riconciliazione con enorme ritardo, cioè pur rimanendo su determinate posizioni, però poi alla fine vedo che questi contorni sono andati via via sfumandosi, no? Mentre vedo poi che in realtà quelli che continuano ad andare a votare mi sembrano quelli che sono ancora rimasti incastrati in queste due categorie, no? Che vedono elementi di buonsenso da un lato e dall'altro, però poi all'interno delle argomentazioni dei due partiti, che poi ricalcano sostanzialmente le posizioni dei due partiti statunitensi, grosso modo, no? Ci sono all'interno dei noccioli duri che risultano indigeribili per l'uno o per l'altra parte, e questo poi mantiene la divisione. Quello dice: no, ma io devo andare a votare perché se no prevalgono quelli, e quell'altro dice: no, io devo andare a votare se no prevalgono quell'altri, mentre dall'altro c'è una schiera di persone che guarda questi due schieramenti e li vede un po' ridicoli, no, in questo conflitto che continua, perché poi alla fine, portando avanti questo conflitto, tutto sommato portano avanti le macro istanze dell'impero, chiamiamolo così. Tu come la vedi?
Innanzitutto grazie per questo invito, mi permette di dialogare con voi, con è un po' di provare a ragionare assieme. Ti risponderei prima in maniera molto rapida alla tua questione. Secondo me la questione di destra-sinistra bisogna guardarla temporalmente. Cioè io in quel libro quello che ho cercato di fare, oltre a un'analisi, è una sorta di previsione empirica che come tale può essere smentita, che non è che destra e sinistra non esistono più oggi. Esistono dei residui, da qui a 10 anni non esisteranno più neanche quelli. Vorrei cercare molto brevemente che cosa voglio dire. Voglio dire che c'è un nucleo in cui la distinzione destra-sinistra permane, ed è il nucleo soprattutto delle persone che fanno una professione intellettuale, per esempio nei docenti universitari. La distinzione destra-sinistra è decisiva, e poi soprattutto in tutte le persone che sono politicizzate. Questo gruppo è quello che crede di avere una capacità di analisi superiore agli altri, di avere più consapevolezza. Io ho il sospetto che la prima volta nella storia invece abbiamo una situazione di una classe intellettuale, o se volessimo metterla da un punto di vista sistemico, di un sistema culturale che ha meno capacità di cogliere i movimenti del reale, le dinamiche in corso, i dinamismi ed i processi, di quelli che invece è possibile riscontrare semplicemente facendo una discussione al bar con delle persone che lavorano, penano, eccetera. La mia idea è che la discussione con questo sistema culturale, che è difficile da smuovere perché non è soltanto un sistema culturale, è un sistema di potere, un sistema di potere accademico, che ha dei filtri, come tutti i sistemi, i sottosistemi, hanno dei sistemi, hanno dei filtri che impediscono agli anticorpi di entrare. Può entrare uno o due, sono innocui, giusto per dire, vedete come siamo plurali, però sono delle membrane, per usare un termine specifico. Queste membrane regolano il rapporto tra il sistema interno e l'ambiente esterno, impediscono, e quindi il problema è che è poi un sistema mediatico in senso largo, fatto di giornali, eccetera, eccetera, che ha questa idea: se imponiamo la narrazione, la realtà diventa come la nostra narrazione. È impossibile schiodarli. Cambieranno? No, non cambieranno. Cambieranno solo davanti a una catastrofe. Cioè, che cosa voglio dire? C'è qualcosa di grave, ed è il fatto che queste non sono le elite, quelle che comandano, non sono le grandi elite. Sono delle piccole elite intermedie, per così dire, delle elite che alla fine campano la giornata, un po' sono anche degli illusi, hanno questa idea di che loro... Alla fine, secondo me, hanno letto pochissimi libri, ma non glielo toglie nessuno dalla testa di essere colti. Non cambieranno, e questo significa che c'è un nucleo, che generalmente è quello che vota per i partiti progressisti, che è un nucleo inscalfibile. Cioè, mentre la Meloni può sgonfiarsi come una rana, il PD E poi quella roba lì che marcia attorno all'Alleanza Verdi-Sinistra, quella è inscalfibile ed è fatta da una serie di pregiudizi, per cui di riflessi condizionati. Se tu gli fai vedere il fascismo, la destra becera, c'è una discussione su cui, che si potrebbe fare in maniera laica sul premierato, è buono, è cattivo, diventa lo Stato totalitario, roba dell'altro mondo. Cioè, in Francia Macron in 5 secondi ha detto sciolgo il Parlamento, tutti quanti a casa, cioè cose, però è inutile, è proprio, c'è una cosa. Allora questi... per questo il destra-sinistra continueranno, ma per la grande massa, per le masse popolari, se mi consentite usare questa espressione, o semplicemente per tutte per le persone, se mi consentite, normali, so che il termine normali non è politicamente corretto, per le persone normali, quelli che vanno a lavorare, devono arrivare a fine mese, destra e sinistra non sono più categorie rilevanti, ragionano su altri, hanno sempre ragionato su altri criteri, siamo noi che abbiamo sempre proiettato probabilmente delle cose. Questo è un processo in corso, non c'è una forma di rappresentanza e questo è un problema, cioè non c'è una forma di rappresentanza che riesca ad andare oltre destra e sinistra. C'è stato un esperimento e questo esperimento è stato potentissimo, il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle nel suo atto di nascita è stato lo scardinamento, proprio il mondo della vita che si è espresso e che ha detto destra e sinistra sono superate. Poi come è andata la storia la conosciamo tutti, è stato un fallimento storico, cioè una cosa, non è stato semplicemente il fallimento del Movimento 5 Stelle, e questo basta guardare il voto in tutto il sud Italia. In Sicilia il Movimento 5 Stelle all'epoca fece il cappotto, quindi una partecipazione popolare, fu una rivoluzione che ognuno pagò personalmente con dei prezzi, spero che capiate cosa voglio dire.
Sì, sì, certo.
Dopo quella, adesso c'è un'ondata di riflusso nel senso la rivoluzione non si può fare ogni anno, la rivoluzione si fa una volta ogni 20 anni. Adesso le persone sono molto caute, per questo anche si diceva prima con Giorgio, per un certo periodo, e credo che sarà velleitario pensare che nasca qualcosa che vada dopo destra-sinistra, perché il sistema politico che ha perso, qualcosa che già richiamava Andrea prima, la credibilità. Cioè ciò che le persone oggi non riescono a vedere è un progetto politico credibile, percorribile, vedono solo qualcosa di velleitario, un po' di ma una cosa che possa essere percorribile non la vedono. Se posso dire un'ultima cosa per
un'ultimissima veloce, per cortesia.
Secondo me quello che è successo, se noi caliamo tutto questo aspetto per così dire un po' teorico sulle elezioni e guardiamo le cose, possono guardare gli eventi possono essere guardati su archi temporali diversi, medio termine. Se lo guardiamo proprio in tempi molto stretti, quello che queste elezioni hanno significato in Italia, che è un caso particolare, quindi un'analisi di queste elezioni che non differenzi quello che è successo in Italia da quello che è successo altrove, e parli genericamente, secondo me fa una grossa confusione. Il vero dato significativo, secondo me, non è tanto le percentuali, eccetera, ma è il riformarsi di un bipolarismo che è stato voluto, cioè la grande sconfitta del Movimento 5 Stelle, io penso, non dico né temo né spero, la guardo così, io credo che il Movimento 5 Stelle, a meno che di miracoli, abbia imboccato una strada di lento declino, perché? Perché il Movimento 5 Stelle non è stato capace di elaborare una identità politica, se non quella del riferimento al leader, che però non può sostenere, non è stato capace di elaborare un progetto di trasformazione credibile, se non una serie di slogan, non è stato capace di rinnovarsi con un personale politico attraente, per motivi interni che adesso non sto a fare, però secondo me quello che è successo è questo, è la grande, il fatto che la Schlein e la Meloni si siano congratulate a vicenda, è proprio per dire il grande risultato in questo paese è stato ottenuto, c'è un progetto che va avanti da 30 anni il modello Westminster, il modello del bipolarismo. Io non credo che funzionerà, però bisogna vedere, però da qui a 5 anni sarà un potente volano di legittimazione che schiaccerà ogni altra possibilità.
Fiammetta, quello che ha detto il professor Costa secondo me è molto interessante e molto vero anche, no? Cioè, quindi siamo ritornati in uno schema bipolare, i 5 Stelle hanno in qualche modo fatto da sacca che ha contenuto il dissenso, l'ha gonfiato a dismisura per un determinato periodo e poi piano piano si è risgonfiato restituendo ai due principali partiti quello che ciascuno, o schieramenti più che partiti, quello che ciascuno aveva. E poi lui, quindi è stato una sorta proprio di contenitore del dissenso in un determinato periodo e in qualche modo lo ha neutralizzato, ha impedito che insomma scoppiasse la rivoluzione, l'ha contenuto e poi lentamente proprio come una valvola ha restituito poco alla volta. In più, secondo me, l'ultimissima cosa è che il danno grosso che ha fatto è quell'uno vale uno, in cui oggi chiunque sul web abbia un minimo di consenso si sente una sorta di generale e quindi abbiamo tanti generali e nessun soldato, ciascuno col suo microcredito, il suo microesercito, no? E quindi alla fine ti trovi a parlare sempre con tanti, una sfilza innumerevole di micro leader che poi di fatto non contano niente perché dietro di sé non c'è niente se non quel minimo di consenso che gli fa credere di avere un popolo, no? Tu come l'hai vissuta, insomma, che ti sei impegnata in prima persona e che mi dicevi sabato al telefono, dice, dopo aver raccolto le firme per Giulietto, io avevo detto mai più nella mia vita, perché uno pensa che sia una passeggiata di salute, no? Fare la campagna elettorale dal basso, insomma, tu come l'hai vissuta? E non ti sentiamo, Fiammetta.
Aspettate.
Ok, perfetto.
Sì, ora sì.
Perfetto.
Ah, va bene. L'esperienza della raccolta delle firme è stata davvero magnifica perché è stata un'occasione di entrare in diretto contatto con persone che io non avrei mai conosciuto per strada, casuali, ma anche persone che ci cercavano, eccetera. E io mi sono fatta questa idea che anche chi desidera molto intervenire e fermare questa deriva verso la guerra non sa come fare. Mi sembra, per come la vedo io, che sì, certamente i 5 Stelle sono nati sulla spinta di una grande speranza di cambiamento che hanno completamente deluso. Non lo so, io adesso non sono in grado di analizzare tutti i motivi, probabilmente incapacità, ignoranza e molte altre cose. Comunque questa è la realtà. Però quello che vedo io, non so, ma da molti anni, da prima dei 5 Stelle, da tanti anni, da prima che crollasse il muro di Berlino, ma in particolare da quando è crollato il muro, è stata la creazione di una realtà virtuale nella quale noi tutti viviamo. Io di solito la chiamo Matrix perché così si capisce subito, anche se non sto parlando esattamente di Matrix. Comunque noi siamo stati messi tutti, come diceva il professore, dentro una scatoletta dove l'informazione viene dosata. Viene dosata in modi molto diversi perché a volte ce la danno l'informazione, ma anche quando ce la danno bisogna capire come ce la danno. Poi magari, se posso, faccio un esempio, però altre volte non ce la danno proprio e ancora altre volte mischiano il vero con il falso oppure ci dicono palesi menzogne. E dentro questa scatoletta, dove appunto l'informazione viene dispensata come una pioggia di menzogna sostanzialmente, le persone perdono l'orientamento, non sanno più che cosa succede fuori di quella scatola e all'interno non sanno bene come difendersi. Io credo che il voto, per esempio, a una cosa che mi ha fatto stare veramente male, so che è brutto dirlo, però lo dico, il voto di Tarquinio, che è un autentico e sincero pacifista, un uomo contro la logica della guerra, che è servito ad eleggere i deputati europei del partito più guerrafondaio della Terra, è una grande sconfitta per tutti, perché perfino Tarquinio, che è stato direttore di un grande giornale, che è un intellettuale e che ha sicuramente letto molti libri, che elabora delle tesi che sono condivisibili dalla A alla Z, molto spesso, magari non sempre, però è un vero intellettuale, non è stato in grado di capire qual era il peso di un gesto così. Poi, dico magari anche solo un'ultima cosa. il professore diceva adesso per questi 5 anni andrà così, ma io non credo che possa durare, non lo credo neanche io, professore, però io non credo che noi abbiamo 5 anni di tempo. Quello che io vedo oggi è che noi siamo tutti in modo conclamato entrati nell'era del caos globale. In Italia noi lo vediamo meno per i motivi che sono stati molto ben esposti sia dal professore che da Andrea Jock, perché da noi la menzogna è talmente spessa che tiene tutto molto ben incartato come una caramella, per cui niente viene fuori, non lo vedi. Le persone hanno paura, ma si limitano alle grida manzoniane, fa parte della nostra cultura. Ma fuori dell'Europa tu vedi che il cuore dell'Europa, la Germania e la Francia, sono pienamente nel caos per i motivi che diceva Andrea Jock, magari anche per altri motivi, ma comunque quello è il cuore dell'Europa, non solo la locomotiva. E a noi abbiamo visto sì il bel gesto di Macron che ha sciolto il suo Parlamento, ma lo ha sciolto perché lui probabilmente, come nella vecchia politica, nella politica del sistema, lui pensa che nel frattempo i francesi si possono un po' riavere e gli faranno avere un Parlamento su cui lui si possa in parte appoggiare. In Germania non si dimette Scholz, ma vediamo, avete ben descritto tutti che cosa è accaduto. È accaduto che addirittura adesso la von der Leyen potrà essere eletta commissaria europea senza neanche aver bisogno dei voti della Meloni, che sembravano fino a ieri così importanti, adesso non gli servono più, se glieli dà è bene, se no ciccia, come dicono a Roma. Quindi le cose stanno così, gli Stati Uniti d'America non sono in grado di uscire da questa crisi economica, morale, democratica, senza la guerra, senza derubare la Russia, perciò l'imperatore ha deciso che noi tutti dovremo andare in guerra. Quanto tempo abbiamo? Solo su questo possiamo discutere.
Permetta, un'ultima cosa al volo, no? Voi con Pace, Terra e Dignità, insomma, vi siete presentati alle elezioni con un partito, un movimento nuovo, no? Quindi comunque, secondo me, il risultato è un risultato importante, quello che è stato conseguito. L'esperienza del vostro movimento proseguirà comunque verso le prossime politiche? Vi siete parlati? Che cosa avete in mente?
Allora, noi ancora non abbiamo fatto tutta un'analisi, però sì, noi vorremmo continuare, non tanto per le politiche, non so, noi vogliamo continuare soprattutto come un movimento di sensibilizzazione se avremo tempo di farlo, perché noi, lo sapete, non siamo politici, noi abbiamo messo la nostra esperienza di vita, la nostra onestà, abbiamo cercato di dare quello che avevamo. E i risultati sotto questo punto di vista sono meravigliosi. Se voi pensate che Renzi, con tutti i soldi che ha guadagnato,
esattamente questo dicevo,
non è riuscito a arrivare al 4%, tra l'altro fu lui a decidere che ci voleva questo sbarramento, e la Bonino, che sta in Europa, nel Parlamento italiano e poi europeo, da che mondo è mondo, io non ero ancora nata, forse, non lo so, eppure sono già vecchia, tutti questi signori,
Calenda.
Vabbè, Calenda, sì, quello ha fatto pure il ministro, quindi tutte persone che sono del sistema non sono riuscite. Noi abbiamo avuto questo 2,2% di, io ho avuto, non sapete quante telefonate di persone che avevo dimenticato, cioè è stato un porta a porta non solo nostro, ma delle persone che ci hanno conosciuto nella vita. Mi ha scritto un signore che avevo conosciuto a Tbilisi, io l'ultima volta che sono stata a Tbilisi è stato 20 anni fa, ecco, per dirvi, ma non solo me, è stato un piccolo lavoro tessuto nel paese, perché questo paese vuole fare qualcosa per cambiare. Non è vero che noi per i soldi e per vivere meglio siamo pronti a vendere i nostri figli e a farli morire in guerra. Tutti hanno votato, anche la Meloni, ma anche il PD, per questa astuzia di aver presentato in questi partiti non solo come belli, bravi e capaci, ma soprattutto loro sono contro la guerra, perché loro, quando mandano le armi e ammazzano tutti, questo serve per avere la pace, questo hanno detto. Hanno detto noi non andremo mai con i piedi sul terreno, no? E la gente non sa che fare, allora dice magari meglio quelli, perché loro sono più forti, se dicono così e beati voi. Questo è il paese in cui viviamo, perché noi non abbiamo più, non c'è più la democrazia, ce l'hanno portata via piano piano, non ce ne siamo neanche accorti. E io credo, personalmente penso, che gli intellettuali, i giornalisti, coloro che noi tutti i giorni per forza di cose ascoltiamo anche quando soltanto apriamo la finestra, sono molto colpevoli rispetto a tutti noi, rispetto al paese e rispetto ai loro stessi figli.
No, no, assolutamente condivisibile. Io adesso vorrei volare su temi un po' più alti, come avevo preannunciato in apertura, non che quello che sia stato detto fino adesso sia basso, ma proprio andare su un livello concettuale. Però prima di arrivare all'alto dovremmo passare per il basso, anche anzi per il bassissimo, perché io quando ho visto questo video sinceramente non capivo all'inizio se fosse uno scherzo, se fosse satira, se fosse un meme, perché certe volte veramente noi siamo nel meta grottesco, cioè certe volte fare satira su certi aspetti della politica e dell'attualità è del tutto superfluo, perché è satira essa stessa involontaria. Quindi vi faccio vedere questo video e poi da lì partiamo con un'altra parte di un altro livello di riflessione.
La candidata alle elezioni europee di Stati Uniti d'Europa, Aurora Pezzuto, ha paragonato l'attuale situazione geopolitica a quella tra i paesi ninja immaginati in Naruto, il manga disegnato da Masashi Kishimoto, che ha ispirato anche un famoso cartone animato. Stati Uniti d'Europa è la lista atlantista di Emma Bonino e Matteo Renzi. Tale lista non ha superato la soglia di sbarramento al 4%, quindi nessuno dei suoi candidati è stato eletto all'Europarlamento, nemmeno Pezzuto. Di seguito il suo video, pubblicato sui social prima delle elezioni.
Ma che cosa ha Naruto in comune con le proposte per l'Europa? In questo volume troviamo Gaara che fa un epico discorso a tutti gli shinobi di tutti i paesi ninja. Paesi che fino a secoli prima avevano combattuto guerre e da anni vivevano in tensioni, eppure si sono uniti assieme per sconfiggere l'unico grande nemico, Madara Uchiha. I capi villaggio sapevano benissimo che senza un'unica coesione sarebbero state facili prede del nemico, e infatti continuarono a collaborare anche una volta raggiunta la pace. Oggi gli stati europei sono nella stessa situazione. Non condividiamo una politica estera comune. Il risultato è quello di non avere nessun peso diplomatico davanti alle altre potenze mondiali, spesso comandate da autocrati molto pericolosi. Oggi mi candido anche per questo, una politica estera comune, maggiore sinergia nella difesa e un inviato speciale UE per la risoluzione diplomatica dei conflitti, perché se Naruto ci ha insegnato qualcosa è che le più grandi battaglie si vincono con la diplomazia. Se anche questo è il tuo credo ninja, l'8 e il 9 giugno scrivi Pezzuto.
Io quando l'ho visto la prima volta sono stato male, perché veramente se questo è il tuo credo ninja, io non so a chi si rivolga questa persona, però ecco, qui vorrei arrivare all'alto, non so se ci riuscirò, ma cioè, la società che noi ci troviamo di fronte è una società nella quale cioè una candidata alle elezioni si esprime in questi termini, io giuro non ho capito niente di quello che ha detto, e quindi voglio dire, adesso noi diciamo siamo tutti ovviamente contro la guerra, quello che sta avvenendo in Palestina è un genocidio, quello che rischiamo la terza guerra mondiale, però poi a monte, e quello che io non riesco a ravvedere in nessuno schieramento, e questo veramente, e ti ricordi Andrea, ne avevamo parlato pure quella volta in quella riunione, no? Cioè qui manca completamente la visione della società, perché anche se noi non finissimo, no, inceneriti dall'apocalisse nucleare, no? Ma dove stiamo andando? Cioè, dove stiamo andando? Qual è la società del futuro? Qual è la società dei nostri figli? C'è qualcuno che sta proponendo una società diversa? Perché noi eviteremo pure la guerra, ma siamo destinati a dei determinati slot che già sono stati predisposti per noi. Cioè, nel nostro futuro qualcuno lo ha già disegnato. Qualcuno sta disegnando un futuro alternativo oppure no? Cioè, questo secondo me è il tema di fondo.
Sì, no, la risposta è no. E diciamo, se vogliamo volare alto, io ti proporrei questa partenza da col botto dalla fine degli anni 60, cioè questa è la come dire, la realizzazione della fine delle grandi narrazioni. Nel momento in cui il modello della grande narrazione come narrazione storica, no? Cioè la storia come struttura connettiva che è narrativa, ma al tempo stesso è e vuole essere solidamente radicata nella descrizione delle reali leve motivazionali e causali che muovono le cose, le persone, eccetera. Questa concezione, diciamo, di questa forma di lettura della politica connessa all'analisi storica è in qualche modo entrata in crisi negli anni 70, quantomeno è entrata in crisi nell'ambito accademico, eccetera, e poi pian pianino ha cominciato a dilagare. È stata sostituita da cosa? Non c'è più la grande narrazione della storia con le sue pretese, ma una pluralità infinita di narrazioni finzionali. Narrazioni finzionali che naturalmente sono semplicemente delle sorte di spot pubblicitari che si rivolgono a piccoli settori, a micro settori sociali con un codice linguistico particolare che non hanno la pretesa né la capacità di fare analisi storica o analisi politica complessiva, però ti raccontano una storia. Ti raccontano questa forma di avvicinamento narrativo finzionale affabulatorio in realtà è stato sdoganato da tempo come un modo per andare incontro al popolo. Cioè la paradossalità è che questa cosa è stata venduta come un modo per avvicinarsi al popolo, laddove invece è una forma di radicale diseducazione. Capillare diseducazione del popolo, chiamiamolo così, perché è una tipica espressione dell'astrattezza delle sedicenti elite culturali, che quelle sì vivono di narrazioni, di fiabe, che tendono a vivere di fiabe, che vivono costantemente in una ipernarrazione di sé e degli altri, condita di fattori che hanno pochissimo a che fare con le leve motivazionali casuali della realtà. Detta con il buon vecchio Marx, sono imbevuti di sovrastruttura e non sanno di dove stia di casa la struttura, cioè non sanno dove stia di casa la capacità di analisi, appunto, delle leve motivazionali e causali che muovono la società, o quantomeno il tentativo di portarla alla luce, perché naturalmente nessuno ha la lettura autotrasparente e manifesta di quello che accade, ma il tentativo dell'analisi storica classica è questa. Noi l'abbiamo sostituito con le fiabe e adesso va bene la qualunque, tu chiami, non è nuova la cosa, se vi ricordate questa cosa negli anni 90 era esplosa, c'erano tutte le veline, i calciatori, la rincorsa, le ciccioline, le cose, cioè la rincorsa all'ultima starlet che doveva riempire lo spazio televisivo perché aveva un momento di celebrità, e questa cosa qua ha 30 anni. Adesso è fuori controllo completamente, cioè è un mondo fantasmatico in cui può esistere anche la signorina che spiegava tutto sui ninja e di cui, come dire, a questo punto mi fa un senso di colpa, mi andrò a studiare tutto di questo Nagamoto qualcosa, vabbè, basta.
No, Vincenzo, io recentemente ho visto un documentario di Barbero, io viaggio molto in macchina, no? E guardo i documentari di Barbero, di storia, no? E si parlava dell'inizio dell'età vittoriana, no? E veniva descritto un mondo che per secoli era rimasto più o meno identico, no? Cioè sì, c'erano stati dei cambiamenti radicali, per carità, però diciamo nel suo funzionamento, nella velocità, nell'andamento era più o meno uguale, era un mondo ancora essenzialmente agricolo, era un mondo che andava alla velocità del cavallo, no? Poi è arrivata la rivoluzione industriale e da quel momento il mondo ha preso un'accelerazione, ma soprattutto ci siamo ritrovati con una elite che aveva enormi disponibilità finanziarie, aveva il possesso dei mezzi tecnologici per rivoluzionare il mondo e ancor di più per disegnarlo, no? Noi pensiamo alla guerra civile americana, il nord contro il sud, no? È stato, sì, ce l'hanno spacciata come la guerra per la liberazione degli schiavi, ma in realtà era un modello economico che si è mangiato un altro modello economico e che di fatto ha ridisegnato quel paese. Oggi noi siamo di fronte alla quarta rivoluzione industriale, no? In cui abbiamo nuove tecnologie attraverso le quali è ancora una volta possibile ridisegnare il mondo, no? È come se assistessimo a una demolizione controllata di un tipo di società con gli individui ancora dentro l'edificio, molti individui, per riedificare una nuova società. Quindi noi abbiamo gente che ha i mezzi, la visione, le possibilità per disegnare il futuro. Dall'altra parte, chi è che disegna il futuro, no? Cioè, si dice una volta, uno spettro si aggira per l'Europa, e quella era una diversa visione del mondo, di società, che poi si è materializzata nell'Unione Sovietica, che piacesse o non piacesse, era una diversa civiltà. Cioè, oggi chi è che sta facendo quel tipo di lavoro, cioè di disegnare una nuova società, forse più umana o comunque in contrasto con la società che disegnano i detentori del capitale? Non ti sentiamo, Vincenzo? Vediamo.
Queste ecco. Sono domande difficili, Giorgio, ti ringrazio per averle poste, ma non sono sicuro di riuscire sicuramente noi siamo davanti a un cambiamento epocale, alcuni usano il termine epoca della convergenza vuol dire che dei sistemi che tradizionalmente erano diversi, per esempio il sistema della comunicazione, il sistema dell'informazione, e il sistema finanziario, erano tre sistemi, poi avevano dei rapporti tra di loro, però avevano delle dinamiche proprie. Adesso invece si sono fuse, sono diventato un sistema unico. Questo produce molte cose, trasforma le nostre esistenze, per cui banalmente io conosco più te che il mio vicino di casa. Questo è un cambiamento che sembra una cosa, perché è un processo di deterritorializzazione. Vuol dire che mentre per Wright Mill essere deterritorializzati prima erano solo le elite, adesso invece sono le persone che vengono deterritorializzate. Vabbè, ci siamo capiti.
Esatto.
E questo sui giovani è esplosivo, cioè i media, i social media che utilizziamo fanno sì che tu sei con gli altri, ma sei anche solo, sei connesso con tutti, ma molto spesso sei disconnesso dalle cose. Beh, uno potrebbe dire, beh, queste sono questioni che per così dire hanno a che fare con l'esistenza, però qual è il significato politico? C'è un significato politico. Il significato politico è che questo trasforma la nozione di politica, la nozione di comunicazione, la maniera. Allora, che per arrivare in fretta, queste sono le questioni per così dire. Difficili che oggi cerchiamo di capire, che nessuno riesce molto a decifrare, ci sono dei nodi, per dirla con Casters, è un sistema che ha un funzionamento proprio. La caratteristica della tecnica non è il fatto che c'è qualcuno che la controlla, perché chi crede di controllare, sicuramente ci sono gente che si vede, che organizza e pianifica, ma in realtà esegue. Mette in opera un meccanismo che è non umano, non perché sovrumano, non perché misterioso, perché sono le esigenze che la tecnica stessa sviluppa. Ora, questo
ti interrompo, Pirsig nel suo libro Lila intendeva le società come una sorta di superorganismo che vive di vita propria, non so se ho interpretato il tuo pensiero.
Questa è una vecchia cosa che era presente anche l'idea di superorganico, per esempio, in molti antropologi, però adesso qui è proprio la nozione di tecnica. La tecnica contemporanea è una delle sfide fondamentali, perché la tecnica è un potere anonimo che fa sì che la politica sia semplicemente, anche la politica che crede di programmare, di pianificare, non fa altro che esplicitare quelle che sono dei dinamismi interni alla tecnica. Questo produce un processo di accelerazione dei tempi. Non credo che l'accelerazione sia cominciata soltanto nell'ultimo secolo. I cambiamenti del tempo, per esempio una volta si parlava dei tempi del mercante, è stata una rottura enorme, ed è una rottura che risale al Medioevo. L'apparire, il tempo del mercante rompe con il tempo della Chiesa. Il tempo precedente era scandito dalle ore, dalle cose, il tempo del mercante cambia, quindi queste trasformazioni sono sempre presenti. Però se mi consenti, volevo concludere questa cosa, perché il problema della tecnica è un problema che riguarda tutte le umanità, cioè tutti i sistemi sociali. Riguarda l'Occidente, ma riguarda anche la Cina, riguarda la Russia. Ed è un problema che dobbiamo affrontare tutti quanti, perché noi non abbiamo un pensiero della tecnica. La tecnica ci sta dominando. E questo lo lascerei aperto, magari facciamo un'altra trasmissione su questo, perché è complicato. Ma invece volevo dire un'altra cosa, secondo me c'è un tema che invece possiamo discutere, che è più gestibile, ed è il fatto che, secondo me, noi siamo davanti a due possibili opzioni su come pensare la storia. Riprendo il tema di Andrea. Ed è su questo che ormai ci dobbiamo dividere, ci stiamo già dividendo, non più su destra e sinistra. Da questo punto di vista, secondo me, lo schema marxista non è utile. Non lo dico per polemica, ci sono cresciuto, non è utile. Il vero punto di differenza, che sarà sempre maggiore, su cui quindi riprenderò una cosa che diceva Fiammetta prima, il vero punto di differenza è tra due modi di pensare la storia. C'è un modo di pensare la storia che si è imposto con la caduta del muro di Berlino, che è l'idea, la storia universale consiste in che cosa? Che tutto il mondo si europeizza. Tutte le culture confluiscono nella storia occidentale, lasciano come scorie le loro tradizioni, perché sono semplicemente medioevo, attardati, noi siamo più avanti, tutti quanti devono diventare come noi, assumere le nostre forme politiche, le nostre forme di organizzazione economica, eccetera, eccetera. Questo sembrava che si potesse fare, per motivi che sono stati ad analizzare, secondo me, con la guerra, con il bombardamento di Belgrado, questo è cominciato ad incrinare, perché gli altri hanno capito, qui ci fanno tutti fuori, ed è cominciata quello che poi porterà alla guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina inizia lì, la Cina comincia a capire certe cose. Allora, questo è un modo di pensare. C'è un altro modo. L'altro modo invece è: la storia universale non è il confluire di tutte le culture in una sola cultura. La storia universale è invece un processo multipolare di differenziazione, di proliferazione delle differenze. Questa è una cosa, peraltro, che l'antropologia culturale, con Lévi-Strauss, con Geertz, con Hannerz, aveva messo in luce. Poi c'è stata una generazione di filosofi americani, generalmente da Fukuyama a Rawls, eccetera, eccetera, che invece hanno riproposto questa cosa vecchissima, che noi siamo l'unica civiltà, siamo più avanti. Gli altri sono
coloniale, io direi.
E coloniale. Su questa cosa del coloniale, quello che secondo me adesso noi, in questo processo, quello che sta emergendo in questo periodo, che non è necessariamente una cosa bellissima, oppure per cui la vecchia mitologia marxista che andiamo verso il meglio e tutto, noi siamo davanti a una seconda decolonizzazione. La prima decolonizzazione è fallita per molte ragioni, perché l'identità, questo l'ha messo in luce benissimo Geertz, l'identità veniva costruita contro i colonialisti, quindi attorno al nazionalismo. Ma quando poi si è cominciato a pensare, una volta che ci siamo liberati, chi siamo noi, lì sono emersi il casino che poi si è fatto avanti. Adesso cosa sta emergendo? Che cos'è la seconda decolonizzazione? La seconda decolonizzazione è che i popoli, quindi intendo proprio quelli del terzo mondo, quindi non la Cina, non la Russia, proprio quindi l'Africa, paesi dell'America Latina, molti paesi dell'Asia, coniugano per la prima volta tradizione e modernizzazione. Cioè accettano la tecnica, accettano la modernizzazione, ma rifiutano di importare modelli culturali, politici, di organizzazione economica, che sono quelli dell'Occidente. È bella? È cattiva? Non lo so. È una cosa che sarà un processo di emancipazione? C'è un'interpretazione del marxismo, Andrea lo sa com'è che la penso, c'è un'interpretazione del marxismo che è totalmente liberale, quella di tutti i marxisti italiani, che pensano ancora alla storia come questo processo. Non è così, sarà un processo complicato, sarà un processo contraddittorio, perché produce guerre anche tra gli stati, però questo è il tema che noi abbiamo davanti, cioè uno, multipolarismo, due, paesi che vogliono coniugare mantenimento delle tradizioni con modernizzazione. Per concludere, noi abbiamo costruito negli ultimi 30 anni una fascia di accademici, soprattutto di diplomatici che sono degli emeriti imbecilli, oltre che una, no, non si può definire, oltre che una fascia di politici di cui quella ragazzina lì è soltanto l'esempio, ma non pensate, perché quello che ha detto lei, quello che pensa qualsiasi persona che militi nel PD. Quindi state attenti, cioè pensa che noi stiamo combattendo per i diritti umani, eccetera, e non glielo toglie dalla testa nessuno. Cioè noi abbiamo, perché nelle nostre università noi abbiamo insegnato diritti umani, senza porci il problema che i diritti umani sono i diritti quando le persone li richiedono, possono anche non richiederli. Cioè il problema è che cosa desiderano, da che cosa vogliono essere liberati quei popoli lì. Invece no, glielo dobbiamo dire noi da che cosa devono essere liberati. Questa è una cosa proprio, quindi quello che sta crollando, questo lo dico anche ad Andrea con cui dialoghiamo, è l'idea di emancipazione come l'emancipazione. Noi dobbiamo pensare in termini di emancipazione al plurale. E che cosa, da che cosa vogliono essere emancipati? Non è il diritto universale che lo decide, sono i popoli che lo devono decidere.
No, a me viene in mente, dopo queste parole, no? Che, tornando alla guerra civile americana, no? A un certo punto, che ovviamente a nessun americano veniva in mente di dare la cittadinanza agli schiavi, no? Cioè quelli li volevano liberare, diciamo, poi che ci facciamo con questi schiavi? A un certo punto a qualcuno venne in mente di riportarli in Africa, no? Quindi fu acquistato il terreno della Liberia, la capitale della Liberia si chiama Monrovia, in ossequio a Monroe, che era presidente degli Stati Uniti, se non ricordo male, anche lui schiavista, e quando arrivarono lì questi schiavi liberati, impiantarono piantagioni e schiavizzarono le popolazioni locali, no? Perché il loro modello sostanzialmente era quello, no? No, ma quello che è stato detto è giustissimo, no, Fiammetta? Cioè, noi abbiamo sentito le parole di Borrell che parlava del giardino europeo e della giungla dall'altra parte, e in genere la giungla viene trasformato in giardino a colpi di macete, di motosega, se non di napalm a volte, no? E quindi l'idea è proprio quella, una versione neocoloniale, no? Del fardello dell'uomo bianco. Prima il fardello era civilizzare, oggi il fardello è democratizzare a suon di bombe. Ma come diceva giustamente il professor Costa, questo è un modello fallimentare, destinato al fallimento. Tu come la vedi? Voce. Non ancora. Eccola, forse? No.
Succede,
aspetta. Eccola, posto.
A posto. Scusate.
No, niente.
Allora, io sono molto d'accordo con quello che ho sentito dire, sia da Andrea Gioca che dal professor Costa. Però prima vorrei riallacciarmi alla ragazzina o la ragazza che parlava. Io... mi dispiace di non aver capito nulla, perché invece dovremmo cercare anche di capire quello, però voglio ricordare che la nostra Presidente del Consiglio ha citato, mi pare, l'uomo ragno recentemente, l'ho sentita in televisione, no, sì, l'altra sera, quindi diciamo che questa cosa è diventata molto di moda, no? Perché d'altra parte, in un mondo dove lo sbarco in Lombardia e non in Normandia lo hanno fatto gli americani, che da soli hanno vinto la guerra, e i sovietici non c'entrano niente con le celebrazioni, casomai solo gli ucraini a cui dobbiamo l'inizio dell'umanità, voi capite bene che ci sta pure l'uomo ragno e pure i ninja o chi per loro, per carità. Però secondo me, io sono molto d'accordo col professore, perché tutto questo ci riporta dentro la scatoletta di Matrix, e lì per farsi capire bisogna utilizzare quello che c'è, perché veramente altrimenti non si capisce niente. L'opzione tra i due mondi, quello dove noi siamo i bravi, belli, col giardino fiorito, gli altri invece stanno nella giungla e debbono, se vogliono vivere bene, devono fare come noi, oppure la tesi di un mondo multipolare, passa attraverso un processo che io non so se noi avremo il tempo e anche la capacità di percorrere, perché questo processo non è ben voluto dall'imperatore, come lo chiamo io, no? Quindi io penso che ci sono queste due scelte, implicano una volontà. La volontà che noi oggi abbiamo di fronte, che è la volontà del mondo ricco, quindi dell'Occidente, degli Stati Uniti, ma non di Biden o della Meloni o di Macron, ma di qualcuno che ha tanti soldi e nelle cui tasche risiedono sostanze pari a quelle che sostengono decine di paesi, diciamo, sono loro che fanno questa scelta, e bisogna vedere se capiscono che questo pianeta può vivere e basterà per tutti, se tutti insieme ci sediamo intorno a un tavolo, dico così per dire, e stabiliamo delle nuove regole, anche di sviluppo, perché questo sviluppo non è compatibile con la vita sulla Terra per lungo tempo, oppure se, come stanno per ora facendo, dobbiamo annientare una buona parte dell'umanità affinché loro, chiusi nel loro recinto e nel bel giardino fiorito, noi tutti fuori del recinto, possano continuare a vivere come oggi. E secondo me la disputa è tra queste due cose.
No, veramente assolutamente d'accordo. Sinceramente qui i temi, ho detto, siamo volati alti rispetto all'uomo ragno, rispetto a Naruto là, che io pure, che ero stando sempre attento al mondo dei manga eccetera, ho perso dei giri, mi sono perso qualcosa, perché tutto, giuro, io la prima volta
tutto non si può sapere, caro mio.
No, ma io sono d'accordo con te che bisognerebbe conoscerli questi fenomeni e irriderli in questo modo, cioè come ho fatto io, è comunque sbagliato. Ciò nonostante, che quando vedo la politica ridotta in questo modo, sinceramente mi viene male, insomma, sinceramente mi viene male, è più forte di me. Comunque, niente, il nostro tempo è purtroppo scaduto, è volato. Io vi ringrazio veramente di cuore, ringrazio Andrea, ringrazio Vincenzo, ringrazio Fiammetta per aver partecipato, per aver contribuito. Grazie veramente di cuore a tutti.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Arrivederci.
E niente, io vi saluto, vi rimando domani mattina come sempre a Teleragione. Domani dovrebbe tornare Francesco Toscano con il Controcanto e con la regolare programmazione di Visione TV, e come sempre io vi invito a sostenerci, a darci una mano. Se vi piace quello che facciamo, se vi piace come lo facciamo, se ritenete che il nostro impegno sia congruo alle vostre aspettative, dateci una mano a continuare con il nostro lavoro, sostenendoci con delle piccole donazioni. Se non credete, cioè se non vi interessa, è legittimo, ma se non donate per pigrizia, perché non vi va di andare su internet, non vi va di fare cosa, io questo lo riterrei sinceramente, come dire, un po' grave, perché oggettivamente tutti noi dobbiamo fare uno sforzo, tutti noi dobbiamo partecipare, e noi lo facciamo con il massimo del nostro impegno. Secondo me è giusto che ci sia impegno da parte di tutti anche nelle piccole cose. Non importa l'ammontare delle donazioni, importa secondo me anche e soprattutto il gesto e la buona volontà, perché per noi significa anche apprezzamento per quello che facciamo. Grazie di cuore a tutti. Un saluto, buona serata e buona cena.